La Villa dei Misteri. Poco fuori lo spazio urbano, circa 500 metri dopo Porta Ercolano, è situata una delle abitazioni rustiche più affascinanti, Villa dei Misteri. Villa dei Misteri è forse l'edificio più noto ed ammirato di Pompei, e non senza motivo. È il più completo esempio di una grande villa suburbana, e al suo interno gli ambienti sono decorati con pitture di alto livello artistico. L'abitazione prende il nome dagli splendidi dipinti di grandi dimensioni, rappresentanti riti iniziatici, e fu portata alla luce tra il 1909 ed il 1910, grazie ad uno scavo condotto dallo stesso proprietario del terreno. La villa non subì gli stessi danni che molte costruzioni patirono in seguito all'eruzione del Vesuvio del 79, ed è oggi possibile vederla perfettamente conservata e con i colori delle decorazioni murarie ancora accesi. La parola villa in latino non è l'equivalente del corrispettivo termine italiano. Indicava piuttosto le fattorie o le case di campagna, utilizzate per la produzione agricola di cereali, olio, vino o per altri tipi di colture e allevamenti. L'edificio venne costruito nel II secolo a.C. ed ebbe il periodo di massimo splendore durante l'età augustea, intorno al 90 a.C. Nel corso del suo sviluppo, l'edificio fu notevolmente ampliato ed abbellito. Originariamente doveva trattarsi di una villa d'ozium, dotata di ampie sale e giardini, con una posizione panoramica d'eccezione, su una collinetta dalla quale si godeva una meravigliosa vista dell'odierno Golfo di Napoli. In seguito al terremoto del 62 d.C., cadde in rovina, così come il resto della città, e fu trasformata probabilmente dalla famiglia degli Stacidi in villa rustica, con l'aggiunta di diversi ambienti ed attrezzi agricoli, tra cui i torchi per la spremitura dell'uva. La villa è a pianta quadrata e poggia in parte su un terrapieno ed in parte sostenuta da un criptoportico, ovvero un corridoio seminterrato formato da arcate cieche ed utilizzato come deposito. L'ingresso attuale è dalla parte opposta a quella principale, che dava accesso direttamente al peristilio. Si accede quindi per una terrazza pensile. Il primo ambiente che si incontra è una grande esedra semicircolare con finestre, una sorta di veranda panoramica fiancheggiata da due terrazze simmetriche, sulle quali si affacciano le aree porticate. Dall'esedra si passa al tablino, decorato con pitture egittizzanti e simboli dionisiaci in stile miniaturistico, il tutto su parete a sfondo nero. Attraverso un cubicolo, dove si può ammirare la figura di un satiro danzante, si accede alla sala del grande dipinto, un ampio ambiente dell'alcova nunziale, in seguito trasformato in triclinio, ovvero il locale utilizzato come sala per il pranzo. Sulle pareti si svolge il grande fregio dionisiaco, che costituisce una delle testimonianze meglio conservate e di altissimo pregio della pittura antica. In questo ambiente ci troviamo alla presenza di una megalografia, composta da 29 grandi figure raggruppate in alcune scene, databile alla metà del I secolo a.C. Le interpretazioni dei dipinti sono discordanti. Per molti studiosi è comunque una scena di iniziazione ai culti dionisiaci, una sorta di matrimonio con il dio. Osando nella comparazione, potremmo dire che questa serie di dipinti può essere letta come fosse una striscia di fumetti, una serie di scene in successione che raccontano e rappresentano il culto al dio Dioniso. Si inizia dalla lettura del rituale, dove vengono lette da un fanciullo, probabilmente lo stesso Bacco, le regole del rito. Il sacrificio, dove donne attendono la cerimonia della lustrazione e della purificazione, mentre una fanciulla raccoglie delle offerte su di un vassoio. Si prosegue con il sileno, dove un vecchio baccante canta con una cetra tra le mani, mentre un giovane suona il flauto di Pan ed una donna offre invece il seno ad una cerbiatta. Si ammira poi la donna atterrita, dipinto rappresentante splendidamente la figura di una donna nell'atto di scappare. Gruppo di sileno e satiri, un sileno offre un'anfora ad un satiro che si protrae a bere. Dietro di essi, un altro satiro solleva una maschera tipica del teatro. Accanto Bacco ed Arianna, dove, uniti nello sposalizio, trasmettono l'estasi del rito sacro. Poi vi è la mistica Vannus, dove è raffigurata una donna in ginocchio che tiene un drappo sotto il quale viene protetto il fallos, simbolo della fecondità. Accanto a questa donna, una figura femminile alata tiene tra le mani il flagellum. Dopo questa scena vi è la rappresentazione della flagellata. Una donna, coperta parzialmente da un drappo, si abbandona in ginocchio sul ventre della compagna seduta. Accanto ad esse una baccante, in piena estasi, danza vorticosamente. Quest'ultima scena è tra le più famose riprodotte al mondo, capace di trasmettere la drammaticità e allo stesso tempo il delirio dell'ebbrezza del rito rappresentato nella villa pompeiana. Gli ultimi due dipinti chiudono la serie raffigurativa. Potete ammirare la preparazione di una donna in attesa dell'iniziazione e un ritratto femminile riconducibile con molta probabilità alla padrona della villa che ordinò l'esecuzione del ciclo pittorico.
Buon viaggio da audiocittà.it.